Buona giornata a tutte. Mi senti, Sor Arcangelo? Ci sente. Bene, allora continuiamo il nostro percorso sugli atti. La scorsa volta abbiamo iniziato il capitolo 2 con il grande episodio della Pentecoste, o meglio la prima Pentecoste, il primo racconto di Pentecoste che si fa negli Atti, perché abbiamo visto che Luca ricorda più Pentecoste perché la discesa dello Spirito Santo è continua, non si è esaurita nella prima, ovviamente. Adesso dovremo affrontare il lungo discorso di Pietro, ovvero i versetti del capitolo 2 che vanno dal 21 al 36. Sarebbe bello che qualcuno leggesse al posto mio, così cambiamo anche voce, perché ormai non ne potreste più di sentire questa voce. Chi è che si la sente? Atti 2, 21, 36. Ma leggi così. No, scusa. No, 14 e 36, iniziamo dal 14, scusa. Allora Pietro,
levatosi in piedi con gli altri 11, parlò a voce alta così: uomini di Giudea, e voi tutti che vi trovate a Gerusalemme, vi sia ben noto questo e fate attenzione alle mie parole. Questi uomini non sono ubriachi, come voi sospettate, essendo appena le 9 del mattino. Accade invece quello che predisse il profeta Gioele. Negli ultimi giorni, dice il Signore, io effonderò il mio spirito sopra ogni persona. I vostri figli e le vostre figlie profeteranno. I vostri giovani avranno visioni e i vostri anziani faranno dei sogni. E anche sui miei servi e sulle mie serve in quei giorni effonderò il mio spirito, ed essi profeteranno. Farò prodigi in alto nel cielo e segni in basso sulla terra, sangue, fuoco e nuvole di fumo. Il sole si muterà in tenebra e la luna in sangue, prima che giunga il giorno del Signore, giorno grande e splendido. Allora chiunque invocherà il nome del Signore sarà salvato. Uomini di Israele, ascoltate queste parole. Gesù di Nazaret, uomo accreditato da Dio presso di voi per mezzo di miracoli, prodigi e segni, che Dio stesso operò fra di voi per opera sua, come voi ben sapete, dopo che, secondo il prestabilito disegno e la prescienza di Dio, fu consegnato a voi, voi l'avete inchiodato sulla croce per mano di empi e l'avete ucciso. Ma Dio lo ha risuscitato, sciogliendolo dalle angosce della morte, perché non era possibile che questa lo tenesse in suo potere. Dice infatti Davide a suo riguardo: contemplavo sempre il Signore innanzi a me, poiché egli sta alla mia destra, perché io non vacilli. Per questo si rallegrò il mio cuore, ed esultò la mia lingua, ed anche la mia carne riposerà nella speranza, perché tu non abbandonerai l'anima mia negli inferi, né permetterai che il tuo santo veda la corruzione. Mi hai fatto conoscere le vie della vita, mi colmerai di gioia con la tua presenza. Fratelli, mi sia lecito dirvi francamente riguardo al patriarca Davide che egli morì e fu sepolto e la sua tomba è ancora oggi fra noi. Poiché però era profeta e sapeva che Dio gli aveva giurato solennemente di far sedere sul suo trono un suo discendente, previde la risurrezione di Cristo e ne parlò. Questi non fu abbandonato negli inferi, né la sua carne vide corruzione. Questo Gesù, Dio l'ha risuscitato, e noi tutti ne siamo testimoni. Innalzato pertanto alla destra di Dio, e dopo aver ricevuto dal Padre lo Spirito Santo che egli aveva promesso, lo ha effuso come voi stessi potete vedere e udire. Davide infatti non salì al cielo, tuttavia egli dice: disse il Signore al mio Signore, siedi alla mia destra finché io ponga i tuoi nemici come sgabello ai tuoi piedi. Sappia dunque con certezza tutta la casa di Israele che Dio ha costituito Signore e Cristo quel Gesù che voi avete crocifisso.
Bene, questo è il lungo discorso di Pietro che fa appena dopo l'episodio della Pentecoste. Viene chiamato discorso missionario, poi ce ne saranno 5 discorsi missionari negli Atti degli Apostoli, questo è il primo. Ecco, è importante collegare questo episodio, questo discorso di Pietro, all'evento della Pentecoste. Perché gli Atti ci dicono, con questo primo discorso, cosa è successo dopo la Pentecoste. Possiamo dire che questo discorso è il frutto della Pentecoste. Ecco cosa fa lo Spirito quando entra nell'uomo, cioè nella Chiesa. Cosa compie? Trasforma. Infatti Pietro comincia a dare testimonianza, comincia a testimoniare. E cosa testimonia? L'azione dello Spirito in lui, cioè l'opera dell'amore in lui, questo testimonia. Testimoniare vuol dire rendere presente l'altro che opera nella mia vita. Questo è frutto dello Spirito. Quindi la vocazione dell'uomo, la vocazione della Chiesa, la vocazione di ciascuno di noi è dare testimonianza dell'opera di Dio in noi. E questo è possibile perché siamo stati raggiunti dallo Spirito. Ecco, perché dicevo che è importante collegare questi due episodi? Perché altrimenti testimonieremo noi. Cioè, se non siamo raggiunti dallo Spirito, cioè se non siamo imbevuti dello Spirito in qualche modo, dell'azione di Dio in noi, testimonieremo soltanto noi stessi, daremo testimonianza di noi. E cosa fa lo Spirito? Cosa ha creato questo, visto che lo Spirito crea? Una vita nuova. Non è un caso che a parlare in questo modo, e avete visto l'altezza di questo discorso, lo compia un uomo che non era certamente un genio. non era un'aquila, non era un coraggioso, Pietro. Pietro non ha fatto, ma anche nel Vangelo di Luca, visto che è Luca che scrive, non ha mai fatto una bella figura. Ecco il contrasto. Fino alla Pentecoste Pietro è un piccolo uomo che testimoniava se stesso: darò la vita per te, morirò per te. Ogni volta che apriva bocca non ne azzeccava una. Ma dopo la Pentecoste, cioè dopo l'azione dello Spirito Santo in lui, allora Pietro è un uomo nuovo. Testimonia l'azione di Dio in lui. L'uomo nuovo. È bellissimo come inizia il versetto 14. Pietro, quindi è vero, è Pietro che parla, ed è importante che Luca metta in bocca a Pietro questo discorso splendido, perché Pietro appunto era un uomo, quando era uomo vecchio non azzeccava uno, adesso riesce a dire queste cose. Però anche Pietro è il capo della Chiesa, quindi vuol dire che tutta la Chiesa adesso, imbevuta dello Spirito, può testimoniare l'azione di Dio in lei. Infatti, cosa dice? Pietro con gli undici si alzò in piedi, e questo alzarsi in piedi è il segno della risurrezione, è il risorto che parla. Lui che nel cortile del sommo sacerdote si sedette e si sedette in compagnia di una povera serva, adesso con lo Spirito può permettersi di alzarsi, come fa Santina. Vedete, anche Santina si alza e risorge e va a servire. Questo è il Vangelo vissuto. E penso che sia molto importante anche per noi che comprendere bene questa cosa, perché qui Pietro parla della pienezza del cuore. Il cuore è pieno di Cristo, cioè dello Spirito, dell'amore che l'ha raggiunto. Allora parla di questo, di questa pienezza. Capite che la testimonianza coincide con un parlare di sovrabbondanza. Ecco, se non siamo raggiunti, se non siamo imbevuti, di che tipo sono le nostre parole? Questo penso che la dica lunga per la nostra vita. Di che tipo sono le nostre parole? Se le nostre parole non comunicano un'esperienza, che è l'esperienza dello Spirito, che cosa testimoniamo? Saranno parole vuote. Pensavo, no? Adesso stavo ripensando un po' a queste cose. Pensate cos'è la nostra catechesi nella Chiesa. Se la catechesi non è trasmissione di un'esperienza, diventa trasmissione di una dottrina. Infatti si diceva di andare a dottrina, ma la dottrina non ha mai salvato nessuno. Si trasmettono idee, su Dio. Ma gli dèi di Dio sono idoli. Se si apre bocca perché per testimoniare l'azione di Dio in noi. La nostra vita cristiana, in ultima analisi, dovrebbe proprio essere questa manifestazione dell'amore di Dio in noi. Questa è la testimonianza, questa è la vita cristiana, è l'azione di Dio in noi. Mentre noi continuiamo a pensare che la vita cristiana sia la nostra azione per Dio. È curioso questo. La dottrina in fondo è questa, no? Dire parole su Dio, mentre la vita cristiana è la parola di Dio su di noi. C'è una bella differenza. Tutto quello che facciamo dovrebbe essere proprio questo, il frutto dello Spirito. Paolo questo l'ha compreso bene quando in Galati 5:22 scrive qual è il frutto dello Spirito. Il frutto dello Spirito è amore, pace, benevolenza, tutta quella lunga serie, no? E questa è la vita. La vita cristiana è testimoniare, cioè vivere, manifestare fuori di noi questa vita, ma che naturalmente viene fuori da noi, perché siamo stati raggiunti. Altrimenti, se non siamo stati raggiunti, è vero che noi professeremo sempre l'amore, la gioia, dovete amare, dovete essere gioiosi, dovete essere benevoli, dovete dominare voi stessi, dovete, diventa un dovere. Una cosa è vivere naturalmente tutto questo, altrimenti, e questo testimoniare l'azione dello Spirito in noi, altrimenti diventa moralismo, il dovere fare, dovere essere buoni, essere giusti. E come inizia il discorso? Uomini di Giudea, voi tutti abitanti di Gerusalemme, sia noto questo a voi. Fate attenzione alle mie parole. Questi uomini non sono ubriachi come voi supponete. Sono infatti le 9 del mattino. Qui Pietro si sta riferendo a ciò che i giudei dissero di fronte alla manifestazione della Pentecoste, cioè il discorso che avevamo affrontato la scorsa volta, e hanno detto: ma no, questi sono ubriachi. È curioso perché quando le cose non corrispondono ai propri pensieri, alle proprie attese, allora o l'altro è folle, o l'altro è ubriaco, o l'altro è... Cioè non, la novità, in questo caso la novità dello Spirito, è vista come follia. Giudei, Gerusalemme, in tutto il Vangelo, di conseguenza anche negli Atti, ricordiamo che gli Atti erano un corpus unico con il Vangelo. Nel Vangelo più volte torna questa idea, no? che la novità dello Spirito fa paura, no? E Giudei e Gerusalemme indicano proprio questo mondo refrattario alla novità dello Spirito. Allora, quando lo Spirito, quando un modo nuovo di vedere, di pensare, di agire si manifesta, chi è abituato al vino vecchio dice: no, non è possibile, non è possibile. È curioso perché in realtà Luca ormai sta pensando alla Chiesa, Allora ci sarebbe da chiedere cosa vuol dire essere aperti alla novità dello Spirito. È pazzo, no? Mentre soltanto l'azione dello Spirito. La novità fa molta fatica a essere accettata. E il Vangelo è la novità dello Spirito assoluta, no? È l'esplosione della novità. Gesù è la novità. Infatti, più volte nel Vangelo cosa si dice? Che la mamma, Maria Santissima, lo va a prendere perché è pazzo, fuori di sé, proprio pazzo. Vieni a casa, su. Allora si è abituati al vino vecchio, no? Quello è buono. Ci sarebbe da dire molto su questo. A me è capitato a maggio scorso, no? Quando ho presentato il libro Padre nostro che sei all'inferno, al Salone del Libro, e ho riportato dei passi del Vangelo, stavo leggendo soltanto dei passi del Vangelo, no? Lì dove si dice che più l'uomo cade in basso, più viene raggiunto da Dio, no? C'è proprio questa logica evangelica stravolgente. E mi hanno detto, io non l'ho vista, ma mi hanno detto che una a un certo punto si è alzata, no? Dicendo: ma questo è pazzo, è uscita. Curioso, eh? Quando viene detto il Vangelo, no? E beh, è follia. Quindi di questi dicono è pazzo, i giudei dicono sono bevuti, che è la stessa cosa, e Pietro dice no. Mi veniva in mente un bel aforisma di, o più che aforisma, un sapete voi dire, di Antonio Abate, ve lo leggo perché è curioso, Dice, viene un tempo, o verrà un tempo, in cui gli uomini diverranno pazzi, e quando incontreranno qualcuno che pazzo non è, si rivolgeranno a lui dicendo: tu sragioni, e questo perché non somiglia a loro. Bella, eh? E Pietro dice: non sono bevuti, cioè non sono pazzi, non sono folli. E comincia a parlare della profezia. Infatti dice: sta avvenendo quello che era profetato dal profeta Gioele. E qui c'è la lunga citazione di Gioele, del capitolo 3. Che cos'è la profezia? La profezia, noi sappiamo, non è quella di predire il futuro. Il profeta è uno che ha a che fare molto bene con il momento presente. Il profeta è l'uomo intelligente che intus legere, legge dentro la realtà del presente. Il profeta non è uno che vede lontano, è uno che vede dentro, che vede in profondità, che interpreta la realtà. Allora cita Gioele per dire che è successo qualcosa, con Cristo è successo qualcosa di nuovo. Aiuta adesso, Pietro aiuta a leggere questa realtà, questo presente inabitato da uno spirito nuovo che rende tutto nuovo. Avverrà negli ultimi giorni, dice Dio, su tutti effonderò il mio spirito. I vostri figli e le vostre figlie profeteranno, i vostri giovani avranno visioni, i vostri vecchi faranno sogni. Bellissimo, questo versetto. In realtà Pietro modifica l'inizio di Gioele. Se voi leggete Gioele, non inizia con avverrà negli ultimi giorni, dice dopo queste cose avverrà. Invece Pietro dice negli ultimi giorni. Cosa sta dicendo Pietro? Che la storia ormai è compiuta. Con l'evento Cristo la storia è già compiuta. Il Vangelo ci ha detto che noi viviamo in un eterno ottavo giorno. Tutto è già compiuto. Lo dice anche Marco, capitolo 1, in bocca al Battista dice, conviene prenderlo, versetto 15, Marco 1, 15, e diceva, scusate, Gesù dopo l'evento del Battista dice, il tempo è compiuto. Convertitevi e credete al Vangelo. Va proprio bene anche per oggi. Il tempo è compiuto. Ecco cosa ha provocato l'evento della Pentecoste. Il compiersi del tempo. Viviamo in un eterno ottavo giorno. Tutto è già successo, tutto è già stato salvato. Il regno di Dio è già in mezzo a noi, basta accoglierlo, basta attingere a questa salvezza apportataci da Cristo, simboleggiata molto bene in Giovanni 2 dal vino nuovo. Basta attingere. Noi viviamo in questo tempo già compiuto. In che modo posso vivere questo giorno? Quando è che il giorno si compie per me? Quando è che il tempo si compie? Quando vivo in modo nuovo, cioè attraverso il frutto dello Spirito che mi ha raggiunto, attraverso il dono della Pentecoste. Se vivo il frutto dello Spirito, Gala 5:22, se vivo in modo nuovo, col cuore nuovo, allora per me il tempo è compiuto. Il tempo è compiuto vuol dire che si è concluso il tempo vecchio, adesso sono in un tempo nuovo, questo vuol dire il tempo è compiuto. Siamo stati abilitati a vivere una modalità nuova, una vita nuova, in un tempo nuovo. Questo perché su tutti è stato effuso il mio spirito e tutti diventeranno profeti. Bello, eh? Cioè tutti riusciamo finalmente a interpretare il momento presente. Dove i giovani hanno visioni, è veramente un tempo nuovo dove i giovani hanno visioni, perché solitamente i giovani brancolano nel buio, mentre adesso vedono lontano, e i vecchi che non si aspettano più nulla possono finalmente tornare a sognare. E poi comincia col versetto 19: farò prodigi lassù nel cielo, segni quaggiù sulla terra, sangue, fuoco, nuvole di fumo, il sole si muterà in tenebra, la luna in sangue, prima che giunga il giorno del Signore, giorno grande e glorioso. È una visione, è qualcosa che abbiamo già incontrato, lo abbiamo già incontrato anche nei sinottici. Farò prodigi lassù nel cielo. Cosa sarà lassù? È la croce. Tutto questo è possibile perché si è verificato l'evento della croce, lassù. Il grande prodigio si è compiuto lassù nel cielo, nel crocifisso. Questo è il più grande prodigio. Prodigio vuol dire letteralmente potenza. Potenza, il miracolo, ma nel senso di potenza. Sulla croce si è verificata la massima potenza di Dio. Possiamo dire l'onnipotenza di Dio. E l'onnipotenza di Dio in cosa è consistita? In come si è verificata l'onnipotenza di Dio su quella croce? Dare la vita per i propri nemici. Questa è l'onnipotenza di Dio. Il grande miracolo, che poi tutti i miracoli del Vangelo non sono altro che una declinazione dell'unico grande miracolo che si è compiuto sulla croce. Il grande miracolo è vedere un Dio, cioè l'amore, che dà la vita a chi gliela toglie. Questo è il grande miracolo. Rispondere al male con il bene. Il grande miracolo è comprendere finalmente, saremo miracolati, possiamo dire, quando comprenderemo il mistero della croce, cioè che se il male viene assunto nell'amore, si produce il massimo del bene. Perché l'amore dà il meglio di sé quando viene ferito. Questo è il miracolo della croce. L'aver ucciso Dio su quella croce ci ha meritato la salvezza. Il massimo male compiuto su Dio è stato per noi il massimo del bene. Allora il miracolo è questo, ma il miracolo ancora più grande è aver compreso finalmente chi è Dio. Dicevamo in questi giorni che noi non siamo dei dannati, noi siamo degli ingannati, cioè ci siamo ingannati sull'idea di Dio, sull'immagine di Dio. Allora sulla croce si compie il miracolo. Perché? Perché finalmente possiamo cambiare idea su Dio. Dio non è quello che stermina i suoi nemici, ma è colui che ama alla follia coloro che gli sono nemici. Veramente c'è un cambiamento splendido sull'immagine di Dio su quella croce, per cui Adamo non è più costretto a scappare, ma c'è un Dio che insegue Adamo per donargli il regno, e fin dove lo segue? Fino sulla croce, il ladrone, perché anche al ladrone fosse consegnato il paradiso, cioè il compimento del cuore, Dio l'ha inseguito fin sulla croce. Non siamo noi che inseguiamo Dio, ma è Dio che ci insegue e ci raggiunge fino all'inferno per poterci dare la sua vita. Grazie a questi prodigi che sono compiuti sulla croce, i segni qua giù sulla terra saranno il compimento di un mondo nuovo. Ovviamente c'è tutto tanto simbolo qua dietro, la scrittura ci dice che il sangue rappresenta la guerra, il fuoco rappresenta il vulcano, le nuvole di fumo rappresentano i terremoti. Ora tutta la tradizione apocalittica ci dice che quando i vulcani sputano fuoco, i terremoti distruggono il tutto e le guerre insanguinano il mondo, è la fine. Invece, Pietro in questa lettura che sta facendo, capite l'altezza teologica di Pietro, sembra impossibile che esca da Pietro questa cosa, ci dice che quando tutto questo avverrà non è la fine, ma si manifesta il fine, cioè Cristo. Capite? Il Cristo crocifisso fa in modo che la fine diventi il fine, cioè l'incontro con Cristo. Non esiste più la fine del mondo. Il nostro mondo non sta andando verso la fine, sta andando verso un abbraccio finale, cioè con Cristo, il fine della storia. Infatti Gesù dice: io sono il principio, no, io sono l'alfa e l'omega, il fine. Non c'è più niente in questo mondo che potrà distruggere l'umano, perché è già stato tutto salvato. La storia, per quanto male possa perpetrare, per quanto odio possa vivere, per quanta violenza possa esserci, tutto sta andando verso un compimento di bene. La nostra fine sarà l'incontro con il fine della storia, che è Cristo. Questo grazie alla croce. Non c'è più motivo di avere paura. C'è un passo, mi pare, il discorso apocalittico di Luca, quando Gesù dice: quando vedrete queste cose che succederanno, e comincia a elencare la fine del mondo, lui dice: non è la fine questo, che tutto questo sarà l'occasione per voi per dire, per manifestare l'azione di Cristo sul mondo, per l'incontro con il fine. È un passo molto bello questo, quello di Luca. Andatelo a recuperare. È il discorso escatologico prima della passione. Col versetto 22 continua il discorso di Pietro, è un discorso molto complesso che si divide in tre parti e precisamente dal versetto 22-28 Pietro spiega che Gesù, che il Signore è Gesù. Qui Pietro comincia a testimoniare il Signore, Dio, sta dicendo chi è Dio in qualche modo. Allora lo divide in tre parti, quindi per Pietro Dio è Gesù, versetti 22-28, poi dice che Dio è il Cristo, 29-31. E poi 32-35, che questo è il Signore. Vorrei fermarmi soltanto sulla prima parte, poi affido a voi l'approfondimento fino al versetto 36, ecco, in modo che poi la prossima volta iniziamo un paragrafo nuovo. E penso che sia molto importante questa prima parte di Pietro, quindi i versetti 22-28. Possiamo rileggerlo. Uomini di Israele, ascoltate queste parole. Gesù di Nazareth, vedete, va subito sul Gesù storico, il Gesù, l'incarnato, ecco. Uomo accreditato da Dio presso di voi per mezzo di miracoli, prodigi e segni che Dio stesso fece tra voi per opera sua, come voi sapete bene. Consegnato a voi secondo il prestabilito disegno e la prescienza di Dio, voi per mano di pagani l'avete crocifisso e l'avete ucciso. Ora Dio lo ha risuscitato, liberandolo dai dolori della morte, perché non era possibile che questo lo tenesse in suo potere. E qui comincia la citazione del Salmo 16. 2. Annotazioni per comprendere bene questo testo. Qui Pietro non si sta rivolgendo ai giudei, Non è un discorso anti-giudaico. Pietro è stato accusato anche di anti-giudaismo, che sembra un testo anti-giudaico. Ovviamente si sta rivolgendo alla Chiesa, siamo noi questi, siamo noi. E questa citazione del Salmo 16, in realtà che cos'è? Non è Davide che parla, è Gesù che parla. Quindi Pietro mette in bocca a Gesù questo salmo. Se voi cambiate il soggetto, diventa splendido. È Gesù che sta parlando, ovviamente. Allora, abbiamo detto che Pietro sta dicendo agli ascoltatori chi è Dio. Dio è Gesù. Forse l'abbiamo già affrontato tempo fa, guardate che questa cosa è fondamentale, è importantissima. Non è un gioco di parole. Noi rischiamo di pensare che Gesù sia Dio, ma no, questo non è vero. Dio è Gesù. C'è un abisso tra le due cose. Dio, perché non è, Gesù non è, cioè Gesù è Dio nel senso che è divino ovviamente, ma se io dico che Gesù è Dio, io rischio di applicare a Gesù tutte le mie idee perverse su Dio, capite? Io posso avere un'idea di Dio tremenda che applico a Gesù e quindi dico Gesù è questo, se per me Gesù è padrone, giudice, castigatore, tutto il resto, Gesù è questo. Quindi Gesù è il giudice, Gesù è quello che separerà i cattivi dai buoni, Gesù è quello che manderà all'inferno i reprobi, no? Perché ho questa idea di Dio. Invece dicendo che Dio è Gesù, allora Dio è colui che Gesù ha manifestato in tutta la sua vita. Gesù in tutto il suo nel Vangelo, da tutto il Vangelo evinciamo che Gesù è la misericordia, è il perdono, è il recupero, è colui che guarisce, è colui che risana, colui che toglie il male, colui che vince l'ipocrisia, no? Che riabilita. Questo è Dio. È Dio che si è manifestato in Gesù. Questo è importante. Gesù. Quindi Dio è il crocifisso, Dio è il crocifisso, perché è vero che Gesù ha fatto tanti miracoli, ma abbiamo detto che l'unico grande miracolo è la croce. E la croce è il luogo dove Dio rivela il suo potere di amore assoluto, dà la vita a chi lo uccide. È molto bello quello che viene detto dopo. Questo Gesù è stato consegnato a voi, consegnato a voi. È stato consegnato a voi. Da parte di chi? Di Dio. È Dio che si consegna nelle mani degli uomini. Perché l'amore si consegna alle mani degli altri, perché gli altri facciano ciò che vogliono, possono scatenare tutto il male, ma grazie a questo male scatenato viene a loro la vita. Quindi qui Pietro ci sta dicendo che c'è all'origine un Dio che si consegna nelle nostre mani, sapendo cosa sta facendo. L'amore consegnato è un amore ferito, necessariamente, perché Dio sa che noi tutto quello che abbiamo tra le mani lo distruggiamo, ma proprio l'amore, quando viene distrutto, dà la salvezza. Per questo che Dio ha voluto salvarci, Dio ci ha salvati consegnandosi nelle nostre mani affinché lo uccidessimo, lo trattassimo male, lo distruggessimo perché venisse a noi la vita. La croce, la consegna vuol dire tradimento, il tradimento, tradere, no? Non è stato un incidente di percorso. Non è che Dio ha detto mi metto nelle loro mani e poi dopo un po' si è accorto, accidenti, guarda questi qui come mi trattano. Io che volevo, no, sapeva. Ma proprio per questo che si è messo nelle nostre mani, perché sapeva che l'avremmo distrutto, ma da questa distruzione viene a noi la vita. Dio ha fatto del nostro limite massimo, il male, l'odio, possibilità della manifestazione del suo amore illimitato. Il male non ha colto Dio dall'esterno, nessun incidente di percorso. Consegnato a voi secondo il prestabilito disegno, prestabilito. Cioè Dio ha stabilito dall'eternità che questo avvenisse. Poi avremo modo in Atti 4 e più avanti, più volte torna questa idea. Pensate soltanto quando dirà in Atti 4, quel Gesù, no, voi vi siete uniti assieme a Erode, noi al potere romano, no, per uccidere Cristo, ma non avete fatto altro che compiere la volontà di Dio. È bellissimo questo. Quando noi facciamo il male, non facciamo che compiere la volontà di Dio. Nel senso che attraverso questo Dio può compiere la sua azione di benevolenza. È strana questa cosa, eh? Eh sì, il male in qualche modo è necessario. Ma l'amore è folle, no? Il male non pensava di catturare Dio. Il male è come se fosse questa bestia che tutto fagocita, pensando di distruggere, invece, quando le fauci della morte ha inglobato l'amore, non è stato sconfitto, ma è stata sconfitta la morte stessa. Dovreste spegnere il campanello nel giorno di ritiro, madre. Non si può. Voi l'avete crocifisso, l'avete ucciso. Ma proprio per questo Dio lo ha risuscitato. C'è nel Vangelo di Luca una cosa molto bella. Che Gesù nasce, cioè Dio si è incarnato, e il Vangelo dice, venne posto in una mangiatoia, perché per lui non c'era posto nell'alloggio, nel catalima. No? Ora catalima in greco vuol dire luogo di riposo. Doveva andare a finire nella mangiatoia, perché nella mangiatoia cosa si fa? Si distrugge il cibo, si va a mangiare nella mangiatoia e si distrugge il cibo. Quindi Gesù non è venuto per riposare, non ha trovato posto nel luogo di riposo, ma piuttosto ha dovuto essere posto nella mangiatoia perché venisse distrutto, e attraverso questa distruzione venisse a noi la vita. Cioè Dio è venuto perché fosse distrutto. E tutto il male che scagliamo contro Dio, Dio lo usa come possibilità di salvezza. Infatti, La croce cos'è? È la massima distruzione di Dio, ma grazie alla croce, a questa distruzione, noi sappiamo finalmente chi è Dio, cioè l'amore infinito, l'amore folle che ci raggiunge proprio nel nostro illimitato male. Cioè il massimo del male che facciamo diventa il luogo dove si manifesta il massimo bene di Dio. Trasforma i nostri luoghi di male in luogo teologico, di incontro, di esperienza di Dio. Quindi Dio lo ha risuscitato. E cosa vuol dire questo? Che noi Chiesa, noi cristiani, che siamo nati da quella croce, possiamo vivere lo stesso principio dell'amore. Possiamo vivere così. I nostri limiti relazionali, i nostri luoghi che potrebbero diventare luoghi di morte, luoghi di odio, possiamo viverli come luogo di incontro e di manifestazione di Dio. Questa malattia non è per la morte, ma è perché si possa manifestare la gloria di Dio. Quella croce non è stato il luogo di morte, ma il luogo della manifestazione di Dio. Ogni situazione crocifissa che possiamo vivere può diventare, se vissuta nell'amore, luogo dell'incontro, luogo della manifestazione di Dio, luogo di risurrezione. Mi fermo qua. Il resto poi andate avanti voi. Però penso che di spunti ce ne sono già abbastanza, non so. Se condividete. Dio grazie.